Wiki Radio. La liberazione di Bologna, raccontata da Alberto Preti.
Il 21 aprile 1945, alle prime ore della mattina, da Porta Mazzini, sulla periferia est di Bologna che dà verso Imola, entrano le prime avanguardie del secondo corpo di liberazione polacco aggregato all'ottava armata inglese. Sono i primi alleati che entrano a Bologna. Gli avevano preceduti sulla strada che proveniva da Imola i soldati italiani, gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore, ma erano stati fermati, diciamo così, da ragioni di opportunità del comando supremo, per far entrare a Bologna per primi i polacchi all'interno di una strategia di riconoscimenti dovuti ai vari reparti che avevano partecipato alla lotta per la liberazione del nostro paese. Seguirono poche ore dopo i reparti americani, arrivavano dalla parte opposta, da Casalecchio, e poi ancora dalla Futa, dalla Via Emilia, direzione Modena. Bologna, dunque, nel corso della mattinata, viene attraversata sotto lo sguardo incredulo e sempre più entusiasta dei bolognesi e delle bolognesi dalle tanto attese truppe di liberazione.
A huge dust cloud hangs over newly liberated Bologna. It comes from dust turned up by long convoys of guns, tanks and troops flowing into the city on the way to back up our new advance into northern Italy. In the sunshine which filtered through it, the people of Bologna spent their first complete day of freedom, as people spend much of Sunday in most cities, just walking round. They watched dusty allied soldiers.
Uno dei ricordi più commoventi della vita mia era l'ingresso a Bologna.
L'accoglienza fu incredibile. I bolognesi si aspettavano che la città sarebbe stata liberata da soldati inglesi o americani. Si accorsero invece che i soldati erano italiani. Indossavano le nostre uniformi come tutti i reparti dei gruppi di combattimento italiani. Si sentì gridare: sono i nostri.
Sono i nostri.
In un attimo la città impazzì. Mi sembrava di trovarmi in pieno risorgimento quando le città venivano liberate dal dominio austriaco da soldati italiani. Molto interessante.
La liberazione è un giorno di festa, un giorno di riconoscimento. È un giorno non solo di liberazione pratica, concreta, militare del paese, della città, ma anche di liberazione psicologica da un lungo incubo, l'incubo dell'occupazione tedesca, l'incubo di 20 anni di dittatura fascista, dell'ultima stagione, la più terribile, del fascismo della Repubblica Sociale Italiana. Il movimento di resistenza a Bologna aveva atteso con grande impazienza questo momento e lo aveva preparato a lungo. Uno degli obiettivi di un movimento di liberazione composito, nel quale erano confluiti movimenti e idealità diverse, il Partito Comunista, il Partito d'Azione, i socialisti, ma anche cattolici, liberali, naturalmente militari, era quello di salvaguardare la città, il suo patrimonio, ma anche quello di dare un segnale agli alleati e al mondo, arrivando un momento prima di loro a liberare questa città. Non era stato questo un problema solo di Bologna, ma era un problema anche di altre città italiane, era stato un problema un po' di tutta la resistenza europea. Il ruolo della resistenza, che è quello di disturbare, di creare problemi, danni a un nemico, a un occupante, era anche quello di vedere coronata questa sua azione con la liberazione delle città e dei territori in anticipo rispetto all'arrivo delle forze armate alleate. Questo obiettivo si traduce nella resistenza italiana con l'idea di fondo di fare scoppiare una insurrezione. Ecco, e questo era un obiettivo soprattutto del Partito Comunista, ma anche del Partito d'Azione, vedere partigiani e popolazione capace di scrollarsi di dosso la presenza del nemico il nemico occupante tedesco e, per certi aspetti, il nemico fascista ancora più terribile, quello che aveva animato, sostenuto, giustificato quella componente di guerra civile che caratterizza la lotta di liberazione nel nostro paese. Se l'attesa della liberazione era comune a tutte le componenti della resistenza, l'idea però di una insurrezione che dovrebbe precedere di poco la liberazione e l'arrivo delle truppe alleate non vedeva tutti d'accordo. Insurrezione voleva dire naturalmente il rischio di una guerriglia in città, il rischio naturalmente di scontri armati che avrebbero provocato lutti, che avrebbero aumentato la già lunga lista dei morti che caratterizzava la storia di quei mesi. Quindi, da un lato, un obiettivo politico, simbolico, strategico, molto forte soprattutto, diciamo, nell'area della sinistra della resistenza. Mostrare il peso e dare un poco il segno dei sacrifici che la resistenza e i resistenti avevano compiuto in quei mesi per contribuire alla liberazione del nostro paese e dare anche il segno di una presenza che gettava, diciamo, un'ipoteca verso il futuro, cioè quel movimento di liberazione avrebbe pur dovuto contare sul piano politico nella ricostruzione di un'Italia democratica dopo il fascismo.
Lungo il sentiero dei nidi di ragno passa la storia di un giovane uomo, passa la scelta di chi se n'è andato sui monti per la resistenza. Erano i mesi del dopo settembre, quando il re fuggì sulla nave. Furono anni di lutti e dolore, di coraggio e di patimenti. Quante sono le strade che partono dai nidi di ragno? Qual è stato il prezzo pagato per chi ha scelto di andare a lottare? Portami ancora là, dove il vento è pronto a soffiare, a trovare ogni passo perduto lungo il sentiero dei nidi di ragno. Uomo contro uomo, il furore che cresce nel cuore, il mondo si divide e la guerra non lascia parole. Italo sogna un futuro dove non si dovrà più sparare, ma intanto seduto al bivacco coi compagni pulisce il fucile.
Però c'era una forza di ispirazione moderata, penso al mondo della Chiesa, in questo caso il mondo della Chiesa bolognese, in particolare la curia guidata dal cardinale Nasali Rocca, che a questo obiettivo si contrapponevano o comunque cercavano di stemperarne le conseguenze. Il movimento di liberazione e la prospettiva di una insurrezione si erano già posti per Bologna alla fine dell'estate precedente, fra l'agosto e il settembre 1944. Quando la liberazione della città sembrava vicina. L'impetuosa avanzata degli eserciti alleati da Roma a Firenze, la battaglia per la liberazione di Firenze, l'attacco nel settembre 1944 alla linea gotica sull'Appennino tosco-emiliano, ultima linea di difesa articolata in più linee dell'esercito tedesco, aveva fatto pensare a una liberazione imminente di lì a poche settimane. Sappiamo che così non fu, e fu uno dei momenti più drammatici della resistenza bolognese. Bologna era indubbiamente il punto centrale, il perno, sia per l'importanza della città che per la sua posizione geografica, dell'ultima difesa tedesca sull'Appennino prima della pianura padana. Hitler aveva dato disposizioni molto precise alle armate comandate da von Fittinghoff, e cioè di difendere ad ogni costo quella linea, di impedire l'arrivo degli alleati nella pianura padana, che avrebbe spalancato loro la via verso il Brennero e quindi verso l'attacco diretto portato al cuore del Terzo Reich. pressato duramente da est e da ovest dall'Armata Rossa e dagli anglo-americani dopo lo sbarco in Normandia. Quindi difesa ad oltranza poteva voler dire anche difesa ad oltranza di una città come Bologna, con i rischi di distruzioni che avevano caratterizzato, ad esempio, la difesa portata dai tedeschi su Firenze. La speranza che la liberazione potesse avvenire fra ottobre e novembre 1944 aveva fatto assumere al comando unico militare della resistenza dell'Emilia-Romagna, il Cumer, guidato da Ilio Barontini, nome di battaglia Dario, aveva fatto assumere, dicevo, un piano strategico che riguardava la concentrazione dei resistenti che combattevano in pianura e in montagna, in città, in vista appunto dell'insurrezione che avrebbe dovuto precedere l'arrivo degli alleati. Questo provocò tensioni, discussioni. Questa indicazione del comando unico militare si andava scontrando con la realtà di un movimento di liberazione che, sia pur unificato formalmente all'inizio dell'estate del 1944, era pur sempre costituito da gruppi, da brigate, che si erano formati in maniera autonoma, molto spesso sulla base delle esigenze specifiche di un territorio, e che difficilmente riuscivano a comporre il loro modello, diciamo, di guerriglia antitedesca e antifascista all'interno di strategie politico-militari di carattere più generale.
Clark avrebbe potuto arrivare a Bologna in ottobre del 44, invece si fermò e in quel punto Alexander disse ai partigiani di tornare a casa per l'inverno, cosa impossibile. In quel momento Ennio Tassinari si fece buttare il paracadute per avvisare i gruppi di partigiani che volevano attaccare Bologna insieme agli alleati di non attaccare perché gli alleati non venivano più. Così riuscì a salvare questi partigiani e portarli nelle linee a combattere con gli alleati.
Gli americani sapevano di questo gruppo che stava marciando su Bologna per occupare Bologna e io dovevo andare appositamente per convincerli di non andare a Bologna perché gli americani avevano rinunciato alla loro offensiva e Bologna non sarebbe stata occupata prima della primavera prossima.
Questo accadeva nel settembre del 44?
Questo accadeva nell'ottobre del 44.
Ecco. Quindi grazie a questa sua azione loro si sono salvati praticamente?
Sì, grazie alla mia azione ma più che altro grazie alle informazioni degli alleati. Ecco.
L'autunno del 1944 aveva visto di fatto il fallimento di questa strategia. Una parte dei partigiani della montagna e di quelli che operavano in pianura, le SAP, le squadre d'azione patriottica, e che si mimetizzavano all'interno del mondo contadino, confluirono in città dove operava principalmente la settima GAP, cioè i gruppi di gappisti che attaccavano direttamente, con azioni che si potrebbero definire tecnicamente azioni di tipo terroristico, cioè volte a incutere il terrore nell'occupante e nei fascisti, occupavano i centri del potere fascista e tedesco in città. Ma il rallentamento dell'avanzata per il maltempo, per decisioni strategiche di carattere più ampio che riguardavano tutto il teatro di guerra europeo, la decisione infine degli alleati di arrestare l'avanzata sull'Appennino e di rinviare, diciamo, il balzo in pianura padana alla successiva primavera, lasciando trascorrere un inverno durante il quale la guerra sarebbe stata molto difficile per le condizioni ambientali appenniniche, provocò l'effetto dell'imbottigliamento dei partigiani che si erano raccolti in città, vennero scoperti. La conseguenza più significativa fu quella che viene ricordata come la battaglia di Portalame, che fu in effetti un'operazione, diciamo, di sganciamento dei partigiani, i quali, scoperti, dovettero decidere autonomamente che soluzione prendere. E certo, questa vicenda lasciò un segno, una traccia, che poi nella memoria dei combattenti, soprattutto dei gappisti bolognesi, aveva creato ragioni di frizione, di non sintonia con il comando unico militare dell'Emilia-Romagna. Insomma, la resistenza anche a Bologna mostrava di essere articolata in tante resistenze difficilmente riconducibili a un'unica strategia. Alla fine del 1944, mentre il fronte è fermo, a pochi chilometri in linea d'aria da Bologna, tutto diventa più facile per tedeschi e fascisti. La cattura, l'individuazione, la repressione dei partigiani che si trovano in città e nelle immediate vicinanze. In quelle condizioni anche di estrema difficoltà concreta nella vita materiale, la vita di un partigiano valeva 1, 2, 3 chili di sale, valeva un poco di grassi alimentari che scarseggiavano, e quindi la possibilità di trovare spie, complici, delatori era molto maggiore. In quelle condizioni la cattura, i rastrellamenti, compiuti in tutta tranquillità da tedeschi e fascisti che non dovevano temere un attacco militare alleato, portò all'arresto, al riconoscimento, alla reclusione, le caserme nei luoghi di interrogatorio, ed erano luoghi di interrogatorio di tortura da parte delle varie polizie fasciste che agivano affiancate ai militari tedeschi, alle SS, alla reclusione nelle carceri che allora erano in San Giovanni in Monte, nel centro della città, e poi coloro che venivano riconosciuti come partigiani venivano avviati a luoghi di eccidio. Coloro che non venivano riconosciuti direttamente come partigiani, ma magari come simpatizzanti o come fiancheggiatori, venivano il più delle volte avviati via ferroviaria, passando per Bolzano, al campo di concentramento di Mauthausen, in cui molti bolognesi finirono, molti di loro persero la vita.
Lì c'è stata una mortalità per tutti, è stata una guerra proprio sanguinante, una guerra che non lo so, anche a di grazie che poi sono passati gli americani, dicono adesso l'americano, se non c'era l'americano, chi si veniva a difendere? No, piano piano si avrebbero ammassati tutti quei 4 tedeschi che c'erano, avevano una cattiveria perché loro si vedevano che ormai erano perdenti.
Quello che caratterizza quell'ultimo inverno di guerra dal punto di vista della repressione antipartigiana è il carattere tragicamente oscuro della repressione. Mentre ancora nella primavera estate precedente tedeschi e fascisti ammazzavano i loro oppositori alla luce del sole, quasi volendo dare un segnale esemplare al resto della popolazione, ormai la convinzione che il consenso della popolazione era definitivamente perduto per il nazifascismo, non poteva più essere ricostituito, spinge tedeschi e fascisti a delle uccisioni, quelle che avvengono ad esempio sulle prime colline bolognesi, nei calanchi di Sabbiuno di Paderno o alla periferia orientale, diciamo sud-orientale della città, a San Ruffillo, a Rastignano, spinge a uccisioni che sono in massa ma restano anonime, nascoste, vengono fatte in luoghi che sono resi disabitati dalla guerra o dai bombardamenti. Gli uccisi a decine in queste stragi, a partire dal dicembre 1944, e che si protrarranno fino, si potrebbe dire, alla vigilia della liberazione, vengono fatti precipitare per i calanchi, oppure vengono in fretta e furia nascosti e seppelliti in grandi buche che si erano formati in seguito ai bombardamenti degli alleati della linea ferroviaria direttissima fra Bologna e Firenze nella zona di San Ruffillo. Di fronte a tutto questo però c'è una graduale risposta della resistenza. Cioè, la resistenza riesce a ricomporre le sue file, a ridarsi un'organizzazione di controrappresaglia, e nel caso bolognese soprattutto la settima GAP riprende, diciamo, fra gennaio e febbraio gradualmente il controllo della situazione. Naturalmente riprendere il controllo della situazione in una guerra come quella voleva dire individuare anche coloro che potevano avere tradito, individuare coloro che rappresentavano comunque un pericolo per il movimento partigiano. Non sappiamo quanti furono gli uccisi anche nel campo nazifascista, ma certamente il movimento partigiano ebbe la capacità in quel momento di ribattere, se non colpo su colpo, certamente con grande efficacia. Fu un momento, come si può ben capire, molto duro, in cui il carattere di guerra di liberazione, di guerra civile, viene sottolineato al massimo. La perdita di consenso da parte dei fascisti e anche la perdita graduale di controllo che si viene manifestando fra febbraio, marzo e gli inizi di aprile, è anche sottolineata dall'aumento delle manifestazioni pubbliche, nelle quali sono protagoniste soprattutto donne. Ed è significativo del declino finale del regime nazifascista che non vi sia da parte delle autorità della Repubblica Sociale Italiana neppure la forza per reprimere queste manifestazioni, che spesso sono accompagnate da scioperi improvvisi nelle industrie. Quando si rimette in moto il fronte, siamo agli inizi di aprile, tutto ha un'accelerazione per certi aspetti perfino imprevista, più rapida di quanto si attendessero gli stessi uomini e donne della resistenza impegnati a Bologna. Si mette in moto il fronte orientale, quello dell'ottava armata britannica, che muove dalla linea del Segno in direzione nord, verso Argenta, verso il Reno, e si rimette in moto il fronte che puntava direttamente su Bologna e Modena della quinta armata americana. La rapidità con cui in quei giorni di aprile gli anglo-americani avanzano è anche il segno del progressivo disfacimento militare che aveva caratterizzato nel corso di quell'inverno le forze armate tedesche, sempre più costrette a spostare naturalmente i loro effettivi sui più impegnativi fronti europei, orientale e occidentale. Sta di fatto dunque che in quelle settimane di aprile che precedono il 21 aprile l'avanzata è rapidissima, e oltre che puntare su Bologna, l'avanzata delle truppe alleate punta verso nord, verso il Reno da una parte, verso il Po dall'altra, proprio perché la strategia è quella di limitare la possibilità dei tedeschi di creare una nuova linea di difesa sul Po. Questo ci aiuta anche a capire le ragioni per cui, contravvenendo alle disposizioni di Hitler, i comandi tedeschi, von Vittinghoff, ma anche von Senger, che comandava le truppe tedesche con riferimento in particolare all'area bolognese, decidono di ritirarsi dalla città. Il 19, il 20 di aprile, i giorni che precedono in sostanza immediatamente la liberazione, sono giornate nelle quali le truppe tedesche, i comandi tedeschi sgomberano, distruggono i documenti, requisiscono tutti i mezzi che possono requisire, e probabilmente già in ritardo rispetto alle esigenze di un'ulteriore ultima estrema difesa al Po, decidono di lasciare una città che è diventata indifendibile per l'andamento della guerra.
Quella mattina del 21 aprile scendiamo a prendere l'acqua. Beh, non ci sono più tedeschi a Ribura. Tutta notte però abbiamo sentito un frastuono per le strade che andavamo dormito, perché passavano mucche, con le carri, biciclette, motociclette, camion, i tedeschi che scappavano.
Questo cosa comporta dal punto di vista della resistenza? Il movimento di resistenza, abbiamo detto, voleva ad ogni costo puntare sulla insurrezione della città un attimo prima dell'arrivo degli alleati. Ma così non fu. La spiegazione ufficiale è l'uccisione dell'ufficiale di collegamento Sante Vincenzi, ufficiale di collegamento fra il CUMER, il comando militare dell'Emilia Romagna, e il comando alleato di Fiesole, che conosceva la parola d'ordine che avrebbe indicato che di lì a poche ore, non a qualche giorno, ma a poche ore, vi sarebbe stato l'attacco finale su Bologna, e che solo conosceva la dislocazione del comando della divisione Bologna, che era stata costituita proprio poche settimane prima per unificare le forze armate della resistenza bolognese. Un eccesso forse di prudenza, di cautela cospirativa? Questo naturalmente solleva qualche dubbio sulla efficienza del comando militare unico dell'Emilia Romagna. Quello che si può dire è che, permanendo ancora ombre su quella uccisione, l'uccisione di Sante Vincenzi, l'uccisione di Giuseppe Bentivogli, alto dirigente socialista, che era il 20 aprile insieme con Sante Vincenzi, proprio nel momento in cui venivano scambiate le comunicazioni fondamentali fra alleati e mondo della resistenza. Quello che si può dire, dicevo, è che pur permanendo ombre su quelle uccisioni, il fatto che l'insurrezione si fosse resa ormai sostanzialmente inutile, non più necessaria per una città come Bologna, che i fascisti stavano abbandonando, che i tedeschi avevano abbandonato, e che fosse un'iniziativa non più gradita neppure agli alleati, perché non avevano più bisogno di un'azione militare preparatoria da parte della resistenza in una città che ormai apriva le sue porte alle truppe alleate. Tutto questo, diciamo, combinato insieme ci aiuta a capire perché la resistenza a Bologna non ci fu.
Beh, ragazzi, non ci sono più i tedeschi, la guerra è finita. Intanto comincia il campanone del Podestà. Il campanone del Podestà che diceva che la guerra era finita. Piantammo lì tutto e andammo in piazza. Piazza arrivavano da tutte le strade, da tutti i punti che si poteva passare. C'era la gente così. Mamma mia! Fu il più bel giorno della mia vita.
Potremmo prendere un episodio di tutto questo raccontato dal comandante della piccola squadra di polizia partigiana che aveva passato la notte insieme ai suoi uomini in via Fondazza, poco lontano dall'abitazione del pittore Giorgio Morandi, una via, diciamo, popolare del centro storico bolognese, in attesa dell'ordine d'insurrezione. Ma arriva la mattina del 21 e non arriva nessuna staffetta, non arriva nessun ordine. Quando questo gruppetto di uomini con estrema prudenza scende in strada maggiore, che è la prosecuzione della via Emilia che porta al cuore di Bologna, si imbatte nelle avanguardie dei polacchi. E quindi l'incontro rispetto all'arrivo di alleati, che doveva essere adeguatamente preparato e preannunciato, diventa casuale. Dopodiché quel piccolo gruppo di partigiani farà un po' da battistrada per evitare che i cecchini presenti potessero sparare contro i soldati alleati, farà da battistrada, diciamo così, un po' casuale a quei soldati polacchi e compirà il suo dovere andando poi a occupare il palazzo della prefettura e della questura, scacciando negli ultimi fascisti che erano rimasti. E questa fu la conclusione che non sminuisce nulla l'apporto fondamentale, importantissimo, della resistenza all'azione di quei mesi.
Abbiamo visto tanti di quei morti che era una cosa da... Beh, non ci si faceva neanche caso. Vedevi solo dalla gioventù saltare per aria. Quello che dice, ci vuole un'altra guerra, bisogna che questa qui non l'abbia vista.
Il 21 aprile 1945 Bologna viene liberata dall'occupazione nazifascista. Alberto Preti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.